Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Sapete cos'è un mistero? Noi erroneamente pensiamo che un mistero sia una realtà insondabile, volutamente chiusa alla nostra capacità di intenderla. Molti con questo pretesto non si avvicinano neanche alla fede, come se fosse fatto apposta. Il mistero invece è una realtà veramente grande, immensa direi, che tuttavia non può essere colta immediatamente, cioè senza mediazione. Tu dirai, ma allora come potrei avvicinarmi a una verità così grande? Ma più o meno come ti avvicineresti correttamente ad un'altra persona? Un'altra persona è un mistero, porta con sé la memoria della sua storia, porta con sé le difficoltà della sua vita, le sue ferite. Se tu entrassi a gamba tesa nella vita dell'altro, rischieresti di calpestarla, di farle del male. Conoscerla significa avvicinarsi gradualmente, prendere un po' di lei perdendo un po' di sé, per sapersi dentro una relazione. Questo noi abbiamo compreso, questo ci nobilita e ci fa essere persone e non individui. Di questa cosa che abbiamo detto, la Trinità è il mistero fondante. Non solo perché è più grande, perché ci precede, perché è immenso, perché riguarda la realtà di Dio. È fondante perché questa relazione, la bontà di questa relazione che noi abbiamo colto, quello che dicevamo prima, cioè sapere che essendo in relazione noi incontriamo l'altro e dall'altro siamo incontrati, e che in questo comune incontro noi celebriamo la bellezza della nostra umanità, in relazione appunto, beh, proprio nella Trinità Santissima questa relazione nasce, ha la sua fonte, la sua scaturigine. Perché? Perché Dio non è una monade nascosta, solitaria, che non si degna di guardare la realtà che ha creato, lasciandola andare per il suo corso. Ma proprio questa realtà desidera inabitarla, desidera sempre costantemente proteggerla, conoscerla e portarla al compimento del suo progetto. Come abbiamo saputo noi questo? Perché Dio ha creato le cose? Beh, questo è un buon inizio. San Paolo nella lettera ai Romani dice che quelli che non arrivano a pensare alla grandezza di Dio, pur guardando la bellezza delle cose create, beh, sono da considerarsi dei miscredenti, degli ignoranti. Dunque è possibile, anche solo guardando la realtà, farsi un'idea di Dio. Ma un'idea di Dio non è sufficiente. Un'idea di Dio è ancora qualcosa che nasce e muore dentro il nostro pensiero, dentro la nostra mente, non è ancora una relazione. Ma questo Dio, che poteva rimanere inconoscibile, in realtà ha preso per mano l'uomo e gradualmente nella storia lo ha educato. Diremo che ha permesso che l'uomo facesse spazio nel tempo alla sua presenza e al suo desiderio di comunicarsi. Allora tutta la storia, la Sacra Scrittura, tutto l'Antico Testamento, quel testamento che a te scandalizza perché è fatto di molto sangue, di molte guerre, di molte cose terribili, in realtà è fatto della carne dell'uomo, anche del peccato dell'uomo, un peccato dell'uomo che non esclude la presenza e la grandezza di Dio che l'ha creato. Dunque, Così noi abbiamo cominciato a conoscere almeno il suo desiderio di relazionarsi quando ha parlato ai patriarchi, quando ha parlato per mezzo dei profeti ai suoi figli, fino a quando ha posto al centro del nostro cuore un desiderio inarrestabile, irriducibile, quale? Il desiderio di vedere di questo Dio ciò che l'uomo avrebbe potuto comprendere. E allora, proprio in quel momento, quello che noi chiamiamo la pienezza dei tempi, Dio proprio in quel momento ha pronunciato il nome del suo figlio nel grembo della Vergine. E noi ci siamo sentiti in quel momento nobilitati, chiamati per nome. Non portiamo il nome anche noi di quell'uomo, non portiamo noi le fattezze di questo figlio, non portiamo noi l'umanità di sua madre. E allora l'umanità finalmente ha cominciato a sperare di poter non solo conoscere Dio, ma relazionarsi con Lui così, in modo prossimo, come se fosse presente a noi più di noi stessi, dirà Agostino. Ma tutto questo mistero potrebbe essere solo una realtà che sta davanti alla nostra vita. La conosciamo, la capiamo, la leggiamo, proprio perché è un mistero gradualmente, no? La intendiamo, andando così, come dice San Paolo, come a tentoni, benché non sia lontana da ciascuno di noi, fino al giorno in cui tutta questa realtà non si declina dentro il nostro pensare, dentro il nostro agire, dentro il nostro sperare, ma direi, in una parola, dentro la nostra capacità di amare. E questa possibilità è la presenza dello Spirito di Dio in noi. Se Cristo, abbiamo detto a suo tempo, era la porta del recinto delle pecore e noi per essa siamo entrati in questa eternità che non conoscevamo, non ci siamo trovati soli e spaventati di fronte alle cose del cielo, ma uno Spirito ci ha fatto conoscere che noi eravamo adatti al cielo, che noi eravamo fatti per il cielo, che noi eravamo fatti per Dio e di Dio. Non è questo che accade quando tu, dentro, al centro della tua vita, senti il desiderio di confessarti, il desiderio di amare un'altra persona, senti il desiderio di perdonare o semplicemente di chiedere perdono. Quando tu senti qualcosa che va oltre la capacità delle emozioni e che dice qualcosa della vita eterna, tu sai che la vita eterna sta parlando dentro la tua vita. Non eri capace, non lo sapevi. Andavi così un po' come a tentoni, come dice Paolo negli Atti degli Apostoli, non lo sapevi. Adesso scopri che tutto questo mondo, che questo universo che sembrava nascosto e anche perché no sconosciuto, invece comincia a parlare dentro le tue parole, comincia ad agire dentro le tue azioni, comincia a produrre santità dentro la tua capacità di essere obbediente, recettivo, pronto a seguire questa voce. E questa è la Trinità. Non sta più davanti a noi, non sta più sopra di noi, non è più lontana da noi, ma parla e ci permette di parlare, si relaziona e ci permette di relazionarci. Questa Trinità è il mondo divino nel quale noi siamo stati chiamati a vivere, a credere, a sperare. E di questi segni costantemente siamo riempiti, siamo incontrati. Da questi segni sempre ci sappiamo santificati. Sapete, poteva essere una scommessa, no? In genere noi, cioè, nella messa ci abbiamo il coro al quale deleghiamo tutta la nostra lode. È una sorpresa celebrare una messa in un santuario, neanche in una parrocchia, quindi neanche con un popolo sempre lo stesso, educato a fare certe cose, e poter fare insieme il Kyrie come abbiamo fatto stamattina, senza che nessuno dirigga, senza neanche uno strumento che faccia da sostegno. Cosa dice la vostra vita? Noi abbiamo detto: Signore, guardaci, guariscici, guardando il Padre. Abbiamo detto: Cristo, vieni incontro alle nostre ferite, alla nostra debolezza, pensando al Figlio. Abbiamo detto ancora, Signore, abbi cura della nostra fragilità, chiamando lo Spirito. E questo l'abbiamo fatto insieme, e l'abbiamo fatto nella devozione, e abbiamo in qualche modo, con il sacerdozio comune che tutti voi possedete, il sacerdozio ordinato che onora la mia povera vita, abbiamo insieme prodotto la presenza di Dio dentro le nostre relazioni, nella nostra vita. Se qua si celebrerà un'Eucarestia e se lo Spirito farà che il pane e il vino diventino il corpo e il sangue, sappi che questo sarà possibile perché tu hai invocato il Signore, il Padre, il Figlio e lo Spirito che venga ad abitare in mezzo a noi. Questa è la fede, questa è la presenza della Trinità, questo è l'ambito in cui siamo chiamati ad esistere, a muoverci, a respirare, a sperare, ad attendere finché tutto ciò si compia. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ti sei mostrato la nostra povera vita nel tuo splendore. Quel giorno hai mostrato a noi anche lo splendore della nostra natura umana. Perché se ti abbiamo conosciuto come Padre, è perché ci hai dato un Figlio che fosse nostro fratello e Redentore. E se continuiamo a nutrire questa lode per te e questa gratitudine, è perché il tuo Spirito ci permette di pregare, di chiederti ciò che è buono e giusto, anche al di sopra delle nostre forze. Allora vieni in soccorso a questa nostra debolezza, illumina il nostro cuore, rendilo idoneo a partecipare di questa grazia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Sostieni la tua sposa in mezzo alle contraddizioni di questo tempo. Fa che non sia mai schiacciata dall'odio, dal risentimento e dalle inimicizie. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo anche di perdonarci la nostra incapacità di celebrare la riconciliazione in ogni tempo. Dilata il nostro cuore, facci vedere oltre ciò che è possibile. Perché anche noi possiamo perdonare a nostra volta quelli che ci fanno del male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda l'uomo di questo tempo. Guarda come è smarrito davanti alla malattia, alla paura della morte, alla solitudine. Ricorda alla sua vita che tu lo hai chiamato ad essere tuo figlio. Ricorda al tuo popolo che tu hai donato il bene più prezioso, la vita divina del Cristo. Sii presente nelle relazioni dei tuoi figli con il tuo Santo Spirito, colui che nobilita la nostra natura umana e la fa capace della tua divinità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mentre apri in loro lo spazio per la comprensione del mistero grandissimo che ti inabita, perdonali da ogni peccato, salvali da ogni male nel fisico e nello spirito. Mettili al riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni. Rendili forti davanti alla prova. Non lasciarli mai soli. Non si sentano mai schiacciati dai fatti che li avversano. Oggi voglio ricordarti anche Padre Luigi, che un tempo ha fondato in me e in tanti alunni e studenti l'amore per la Trinità, attraverso l'insegnamento, la passione e la rettitudine della fede. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.